la prima volta che l'ho sentito. Hai preso i topi? Cosa?
Eccoci qua, siamo tornati su YouTube.
Ciao,
ci siamo
ciao
di nuovo, bene, dai.
Allora, approfitto per dire, visto che l'hai collegato sia all'invito di parlare anche di altri pezzi di stampa, sia all'osservazione che ho fatto sulle cose non vere, o comunque sulle segnalazioni anonime. Fra questi mi è arrivato una, questa almeno era verificata, sono andato a verificarla. E se mi date 3 minuti, sono un po' personali, ma voglio, come dire, lavare la mia immagine. Che mi prendano in giro, che mi attacchino su giornali più o meno fascisti o comunisti, non è che mi faccia poi una grande impressione. Che però mi mettono in bocca frasi ignominose e false, come hanno tentato quella volta con l'estrazione del pezzettino sul razzismo, lo trovo francamente... Non so, io non sono uno che querela, anche se questo, ecco, questo sì è da querela perché è proprio una frase falsa e mi si attribuisce un atto grave e falso. Ve lo faccio vedere in un giornalaccio online di Comunistoide che prende in giro me ed altri con... ma non è quello il punto, me ne frego, non mi... Mi viene semplicemente attribuita, ecco, quella frase che vedete lì.
Non la vedo,
non quella che ho messo in rilievo in grigio.
Riesci a zoomare un po'? Eccolo.
Avevo zoomato troppo, adesso la faccio riapparire. Ah. Eccola qua.
Eccola qua.
Allora, mi possono chiamare Guascone e Sborone quanto vogliono, ma quella frase, la seconda parte non l'ho mai pronunciata. La prima, e l'ho raccontato credo in 2 o 3 istanze pubbliche di economisti, ha a che fare con una baruffa pubblica mia nel 1988. Il Faculty Club di UCLA, davanti a mezza faculty di UCLA, quindi con testimoni, Demsetz, Levin, Riley, eccetera, in cui discutendo con un uomo che tra l'altro per molti altri aspetti stimo, che si chiama Al Harberger, è ancora vivo, ha 97 anni, 98, ed è il vero padre dei Chicago Boys, e quindi un supporto delle politiche economiche, non solo delle politiche economiche, di Pinochet, quando io l'accusavo che era troppo generoso con Pinochet, che Pinochet rimaneva un criminale, alla fine ammise che sì, aveva fatto qualche migliaia di morti e disse, sì Michele, ma dai, erano tutti comunisti. E io gli risposi, sei disgustoso, mi fai schifo, nonostante siamo amici, mi fai. Questa è una frase nota, tra l'altro tutti gli economisti che erano lì se la ricordano e molti la conoscono. Che mi si è messa in bocca quella frase lì, francamente, mi dà parecchio fastidio. Non so chi sia il cialtrone che ha scritto questo, ma è semplicemente falso. Come anche falsa la seconda, forse è da qualcun altro, ma soldi e donne, dopo che ne hai messo un po' sotto la tavola al ristorante, ti annoi, non credo di averlo mai detto, ma diciamo, quella è solo un'offesa alle donne, e poi soldi me ne frega veramente poco, avrei fatto ben altro in vita mia. Quella su Pinochet, gli ammazzati di Pinochet, volevo dirlo, poi gli autori di questo schifo, cazzi loro. Ho approfittato dell'occasione, prego.
Hai fatto bene.
Allora.
Ciao Paolo.
Ciao Paolone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, credo che il commento principale sia il titolo che hai messo, che appunto giugno sarà comunque sarà un mese non particolarmente divertente in Ucraina in questo momento, in quanto a quello che si legge dalle notizie, a quello che si sta constatando, diciamo, su quello che sta succedendo sul campo, nonostante qui in Europa, in particolare in Italia, ci sia un'enorme voglia di voltare pagina, di dire tutto finito, è tutto da chiudere, in Ucraina le cose non sono affatto chiuse e anzi c'è tutta la battaglia del Donbass che si sta rivelando, che ovviamente è particolarmente sanguinosa per tutta una serie di motivi abbastanza noti, in parte li aveva anche spiegati bene Francesco in una puntata precedente, quando aveva spiegato che appunto tutta la parte sud era stata di fatto lasciata ai russi per una diciamo cattiva gestione da parte di alcuni generali locali ucraini delle linee di collegamento. Quindi lì lo scontro è decisamente di natura, sarà molto sanguinoso e ci aspettiamo che duri ancora molto. La cosa che notavo molto interessante era il diverso approccio dei giornali sulla guerra e sul Covid. Se vi ricordate, quando ci fu il Covid, la stampa ha fatto uno sforzo enorme per tenere sempre altissima la tensione, no? Anche nei momenti in cui sembrava che stesse recedendo, eccetera, c'era un continuo tentativo di tirar fuori nuove notizie, di trovare fuori nuove informazioni in cui si spiegava che il Covid in realtà era tuttora una minaccia incombente, naturale, reale, esistente e da tenere sotto controllo. E la cosa praticamente è sparita solo quando è iniziata davvero la guerra in Ucraina. Quando è iniziata la guerra in Ucraina, di fatto, nonostante, diciamo, il numero di morti non sia mai sceso sotto i 100, le notizie di quel tipo sono sparite, sono di fatto andate sempre in secondo piano. E invece con l'Ucraina, mentre all'inizio appunto l'attenzione era molto alta, adesso si sta piano piano riducendo e stanno andando in primo piano informazioni molto meno, no, molto meno rilevanti, molto più partiticamente interessanti. Appunto, c'è il bonus questo, i balneari. Io ho un paese che ritiene che il punto chiave della propria discussione sia discutere delle concessioni ai balneari, mentre c'è una guerra a due passi da qui, insomma, una guerra con una superpotenza militare a due passi da qui, è un paese che ha qualche problema di definizione delle proprie priorità. Però vabbè, queste sono mie personali visioni.
Credo che c'entri anche la campagna magari elettorale, no? Magari devono spostare un attimino il focus su quello e le direttive anche sui giornali iniziano ad essere un po', ok, parliamo di determinati argomenti, credo. Poi anche, dato che hai fatto il paragone col Covid, probabilmente prima l'interesse a chi stava in certe posizioni, comunque chi ha influenza sui giornali, era quello di tenere alta la tensione per avere anche una certa visibilità. Adesso non interessa particolarmente tenere il focus sulla guerra, ma al massimo fare un po' di propaganda russa. Quindi credo che magari queste siano cose che possono giocare un ruolo. Non so.
Ma credo che in Italia, se posso dire la mia impressione, in Italia il grosso dell'opinione pubblica, anche grazie ai media, abbia assunto che la questione ucraina è un fastidioso incidente di percorso che bisogna negare esista. Ormai il paese c'è poco da fare, è assolutamente convinto dalle sue televisioni. Il paese guarda la televisione, l'Italia si informa in televisione, che va tutto bene, Madama la Marchesa. Tolti i complotti degli altri contro di noi, basta continuare a fare domani quello che abbiamo fatto ieri. E se oggi sembra andare male, perché oggi è temporaneo, tanto il giusto l'abbiamo fatto ieri, specialmente negli anni 70 e 80. Ah, e domani faremo lo stesso e andrà tutto bene, tanto qualcuno ci penserà. Non c'è nulla di cui ci dobbiamo pentire, non c'è nessuna discussione da fare. Chi critica, che dice che bisogna fare dei cambiamenti, è un pessimista, un rompicoglione, un negativo, e va tutto bene. La grande maggioranza del paese è incazzata nera, in realtà, si vede, però la grande maggioranza del paese non riesce a capire che dovrebbe essere incazzata anzitutto su se stessa, con la sua classe dirigente. Vede che il suo reddito non cresce, vede che la qualità dei servizi peggiora, vede che la maniera in cui vive non migliora, però da un lato arriva. Ha ragione Anastasia Guerrieri, su questo siamo molto simili ai russi e molto con un simile atteggiamento. Imperialisti, loro ci riescono, noi no, ma vorremmo esserlo, convinti di essere unici e speciali, convinti che la nostra supposta grandissima cultura, perché non conosciamo quella degli altri, giustifichi tutto, e assolutamente incapaci di autocritica collettiva. Ma tutto dipende dalle classi dirigenti. Le classi dirigenti, mi dispiace, sono purtroppo quello che sono. Quindi.
Tra l'altro, Michele, collegandomi anche alla cosa del chi chiede cambiamenti, o rompicoglioni, eccetera, notavo stamattina, mi colpisce particolarmente, come l'Europa dica dovete fare determinate cose, ci aspettiamo queste cose, queste riforme, e la maggior parte delle persone, dei partiti, ma credo che poi venga rispecchiato anche da molte persone nella popolazione, lo veda come un appunto. Qualcuno che rompe i coglioni, che viene a dire cosa dobbiamo fare, eccetera. E mi lascia un po' spiazzato, no? Come non si riesca a capire perché ci vengano richieste queste cose, da cosa, quali siano appunto le cause di determinate situazioni. E, non lo so, non credo che con questo atteggiamento si riesca a fare qualcosa, a uscire da un determinato tunnel. Non so voi cosa ne pensate, ma sono praticamente pessimista, onestamente.
Vabbè, diciamo, l'Europa sta dicendo: io vi ho dato i soldi e va via, ti ho promesso di fare delle cose. Adesso non è che adesso Salvini dice no, ma noi siamo in grado di governarci da soli. Dice sì, vabbè, ma allora ci mettete anche i soldi voi, non è che si va a chiedere i soldi ai tedeschi o agli olandesi o altri dicendogli faremo, dateci una mano a fare delle riforme, dateci un po' di soldi per fare delle riforme, e poi dice no, ma scusate, e il bonus Tapparelli a quale di queste, a quale particolare piano di riforme apparteneva? No, volevo fare un piccolo commento perché c'era una persona che prima aveva, ecco, Max Aux, volevo commentare questo. Io sono molto critico sugli italiani e sono d'accordo, ma mi sembra una cosa poco europea. C'è un problema di approccio, gli italiani sono europei e ovviamente quello che succede in Europa è anche determinato da quello che si fa o non si fa in Italia. Ora capisco che gli italiani mediamente, purtroppo questo è un atteggiamento che noi italiani ci abbiamo molto, l'idea che l'Europa sia un ente terzo rispetto ai paesi e alle opinioni pubbliche dei paesi stessi, dei paesi europei. In realtà l'Europa come ente è semplicemente la minima attività possibile che i vari paesi vogliono fare, e questa minima attività possibile dipende prima di tutto da quello che i grandi paesi fanno e a cosa danno priorità. Se la Germania ha un atteggiamento molto cauto nei confronti delle, perché ha dei legami politici ed economici molto forti con la Russia, è ovvio che tutta l'Europa si muove a un livello diverso rispetto a quello che si potrebbe muovere. Se l'Europa in questo momento si sta esprimendo un supporto molto forte all'Ucraina, perché c'è la Polonia, i paesi baltici e tutta una serie di altri paesi vicini che hanno detto no, noi ci dobbiamo muovere in quella direzione. Quindi è ovvio, non c'è in questo momento una dittatura. Io credo che derivi dal fatto che noi vediamo il governo sempre come un fatto dittatoriale e non come un fatto di cui siamo in qualche modo corresponsabili. Il governo dell'Europa è un governo di paesi europei, che ne pensiamo? Quindi se le opinioni pubbliche italiane non spinge il proprio governo a agire in modo forte in Europa perché si va in una certa direzione, diciamo, l'Europa sicuramente andrà nella direzione di appoggiare, di fare le riforme, di appoggiare l'Ucraina, molto meno di quello che potrebbe. L'Italia, non deve dimenticarlo, sono 60 milioni di persone, è uno dei grandi paesi europei. Quello che fa o che non fa ha un peso, per quanto noi non vogliamo pensarci, ha un peso determinante sulla politica europea. Fine.
Ma guardate, posso dare una piccola misura della ragione per cui anch'io ultimamente divento, poi oscillo, per carità, e alla fine sono fatto in maniera tale che non mollo mai. Giusto l'altro giorno, su Twitter, lo stavo cercando, ma ci metto un po' a trovarlo perché lo dico lo stesso, credetemi sulla parola, credo che l'ho trovato, sono sbattuto in un tweet di un certo successo, fatto da un gruppo studentesco, ovviamente di sinistra, che diceva: se loro ci bloccano il futuro, noi blocchiamo le città. Ed era di un gruppo studentesco. Ora ho riflettuto su sta cosa. Allora, pensate un po': c'è un riconoscimento che qualcuno, non si capiva però chi era loro, ti blocca, ti rovina il futuro. Che in effetti quello dei giovani italiani, se non di classe alta, se non privilegiati, se non di buona famiglia o se non particolarmente brillanti, che possono andarsene all'estero, o magari comunque riescono a fare cose buone qua, il futuro di tutti gli altri è platealmente bloccato per mille ragioni. Non è un grande futuro roseo, d'accordo? La cosa divertente è che non c'è loro chi sono. Loro, è ovvio, poi andando a guardare il sito, la pagina di questo gruppo, no? Sono i terribili capitalisti, la finanza internazionale, la UE, no? I poteri, Draghi. ma la reazione soprattutto sconvolge, cioè c'è il riconoscimento che è davanti a un futuro abbastanza difficile. Ma cosa dici? Spacchi tutto, blocchi le città. Ok, non è che dici noi blocchiamo, che so, il Parlamento, noi blocchiamo la macchina imprenditoriale, cioè una roba precisa che possa anche solo vagamente avere a che fare con ciò che ti blocca il futuro. No, tu fai la tua reazione di pura violenza isterica, è impotente. Aveva qualcosa come, non mi ricordo, 800, 1000 like, era un tweet di successo, come si dice, no? Per un conto non sponsorizzato che non spende soldi a farci pubblicità. Ecco, e questo, di fronte a questo atteggiamento in cui c'è un loro misterioso che ti blocca il futuro e tu reagisci al loro misterioso, Giovanni Tovaglieri, devi avere una connessione purtroppo poco peggiore della mia, ecco, mettiamola così, perché vedo che cerchi di apparire ma poi cadi regolarmente. Ecco, tornando al punto, questo mi sembra... Mi sembra un po' il messaggio. Max Aox, che sta su Facebook e chiede di essere sbloccato su YouTube, dice che è stato bloccato per sbaglio. Se non ci dai la tua URL è un po' difficile trovarti. Prego.
Esatto. Perché la penso così. Esatto. No, volevo dire solo a Michele che esatto. È proprio la mancanza, dal mio punto di vista, la mancanza di capacità di prendersi la responsabilità, no? Di dare sempre la colpa ad altri, di non... è quello. Cioè, al momento non vedo in Italia la volontà di prendersi la responsabilità di qualunque cosa, ma di dare la responsabilità a un loro, così, generico, senza i poteri forti, l'Europa, qualsiasi cosa. Un po'... è quello che mi fa essere abbastanza pessimista, però vediamo. Vai, scusatemi.
Cioè, io vorrei anche rispondere a una domanda che era passata prima e l'avevate anche messo, di Luca Cordoglio di Montezeno, nome molto interessante, ma non so, ci porterebbe un po' fuori il discorso, aspetta che lo riclicco, sono andato indietro e l'ho ritrovato. Sì, è vero, in Ticino è passato un referendum, perché queste cose sono referendabili come ogni legge, e il pareggio di bilancio è stato iscritto come legge definitiva, ecco. Mentre l'Italia ha guai a parlare di queste cose, la cattiva UE, eccetera. Quindi diciamo anche, perché il pareggio di bilancio c'è anche a livello federale, ma riguarda il bilancio federale, il Ticino ha il suo bilancio e quindi è un'altra legge per gestirlo. Io non so come dire, come mai la differenza. In Ticino ci sono due cose, innanzitutto. Alcuni partiti erano a favore, alcuni erano contrari e altri invece c'era un po' di maletta interna, alcuni simboli hanno fatto propaganda per uno a fronte per l'altro, poi alla fine ha vinto la popolazione, ha deciso senza tanti traumi, il 56% ha detto no, ha aderito, gli altri no. Per l'Italia io non lo so, questo non abbiamo solo dei sondaggi, non abbiamo mai il vero polso, perché è una cosa, sai, il sondaggio è un po' una simulazione, no? Cosa faresti se quando poi devi votare le cose potrebbero anche cambiare, no? Non abbiamo questa controprova, è chiaro che mentre l'Italia ha un bilancio che bene o male è un bilancio per modo di dire, perché ha tantissimo debito, no? E quindi dice vabbè, ok, come dicevo prima, finché la barca va lasciala andare, no? Passi dai un calcio alla lattina, ci penseranno le prossime generazioni. Questo non viene considerato accettabile in Ticino dalla destra soprattutto e dal centro, mentre la sinistra, quindi infatti i contrari a questo referendum sono i socialisti e i verdi, no? E una parte del Partito Popolare di centro, una parte consistente, però un'altra parte invece ha deciso di essere a favore. Però diciamo i partiti in Italia invece c'è questo collante tra destra e sinistra che sono tutti contro, no? E il partito di Francia e Spagna, che se magna, quindi entrambi, ecco. Anzi non c'è neanche secondo me un partito che si possa opporre, per cui le cose vanno a catafascio, poi ogni tanto arriva un Draghi o un Monti, rimettono le cose a posto e si va avanti col prossimo, con Salvini che dice noi possiamo governarci da soli. Ok, ma il perché di queste differenze bisognerebbe studiare a livello sociologico, su tanti livelli. Io non te ne so, qualche idea ce l'ho, ma ci porterebbe molto fuori, secondo me.
Ma secondo me posso intervenire, è veramente, basta fare il calcolo, il vecchio calcolo che fece Paolo Sillo Slabini andrebbe fatto, si è fatto in passato, ma non è. Basta guardare chi in Italia vive di trasferimenti e chi in Italia vive di lavoro proprio. Oppure chi vive non solo di trasferimenti, chi vive di un misto di lavoro proprio sussidi. Perché in Italia c'è anche una fetta molto ampia di popolazione che dice: ma io mi guadagno da vivere, io lavoro, io sono un imprenditore, io ho la partita IVA, e non si rendono conto, non so forse, che sono in realtà dei sussidiati. L'ho detto mille volte, lo so, mi odiano tutti questi che considerano liberali, ma è un fatto vero. Una fetta grande delle partite IVA italiane è fatta di sussidiati. È gente che ha condizioni di trattamento fiscale e contributivo privilegiate e però gode dei servizi pubblici e non ha redditi inferiori ai lavoratori dipendenti, che invece sono totalmente tassati completamente. E quindi non c'è solo i famosi 18 milioni di pensionati, i famosi milioni di net, il reddito di cittadinanza e via andare. Non c'è solo un settore pubblico che se ne dica per due terzi non fa il suo lavoro, lo fa male e quindi riceve uno stipendio che non è proporzionale al valore aggiunto che produce e quindi è di fatto sussidiato. E già siamo a una 25-26 milioni di persone adulte e quindi votanti, quindi siamo già al 50% della popolazione. Esistono anche alcuni svariati altri milioni, non tutti per carità, e lì se non fai funzionare il meccanismo della concorrenza del mercato non puoi distinguere il grano dall'olio, fra nelle microimprese e a volte anche non nelle microimprese, okay? Pensate alle cosiddette ferrovie dello Stato. Le ferrovie dello Stato senza continui trasferimenti e sussidi statali sono in deficit, poi concorrono con un'impresa privata che invece deve pagarsi i costi, per forza vincono, no? Per forza vincono, ma siamo capaci tutti. Ma uno dei più grossi, anzi il capitolo più grosso di gran lunga, lo mostrarono Schivardi e Giavazzi tantissimi anni fa, di sussidio alle imprese va a Trenitalia, alle ferrovie dello Stato. Cioè, quindi c'è proprio la spiegazione, Francesco, è rapida. La quantità di persone, la proporzione della popolazione votante che di fatto vive di trasferimenti diretti e indiretti, occulti o palesi, dall'altra parte è maggioritaria, è elettoralmente maggioritaria, e l'altra parte è minoritaria ed è spaccata ideologicamente, perché ci sono quelli appunto che vogliono, è tutto a colpa dell'Europa, quindi io sono fascista, voglio l'autarchia, è tutta colpa, una volta era del sud, adesso degli immigranti, quindi io son leghista, oppure tutta colpa dei padroni, quindi sono comunista. Voglia.
Comunque abbiamo risposto brevemente, ecco, sul fatto, e comunque poi sono sempre quei temi che sono cardinali rispetto ai drammi italiani, ecco. E comunque ci sono popolazioni che i trasferimenti ci sono un po' ovunque. Questa è una discussione che ho avuto con Michele, mi sembra quasi un anno fa. I trasferimenti ci sono dappertutto, però chiaro, la quantità è quella che in Italia è abnorme. Abbiamo fatto i nostri studi sul parastato, cioè su quello che è oltre il bilancio dello Stato, no? E quindi si passa il miliardo, mille miliardi, scusate, no? Noi siamo abituati a un bilancio dello Stato che è di 800 tra tasse e contributi, mentre se usiamo o aggiungiamo quelle 5.500 aziende parastatali, le società controllate, partecipate, locali, regionali e nazionali, passiamo il miliardo, tranquillamente mille miliardi, arriviamo così. Sono curioso, adesso a giugno dovrebbero uscire i nuovi dati e così finalmente vedremo il 2020, perché le ultime erano il 2019, e quindi vedremo l'aggiornamento, vediamo in pieno governo Conte come si è mossa la situazione e pandemia, come si è mossa la situazione. Non credo che sarà migliorata, ecco.
Ciao Mauro, benvenuto, che ci racconti?
Oh, il Fabio.
Ciao a tutti, buongiorno. Da qua poca roba, un po' di maretta nel governo tra Vulin e Vucic, cioè, ma insomma schermaglie di poco conto. La cosa interessante qua è che è partita un'operazione, non si capisce bene da dove sia partita e dove voglia andare, qui c'è un allarme bomba praticamente ogni mezz'ora, tra mail, rivendicazioni, chiamate alla polizia, eccetera, eccetera. Sono un paio di settimane che a qualsiasi evento, manifestazione o in qualsiasi occasione c'è qualcuno che chiama la polizia per dire che c'è una bomba, c'è un pericolo attentato. Non si capisce bene che cosa sia, come se sia una specie di nuovo gioco social o una roba del genere, o se sia un'operazione orchestrata, non si capisce bene in vista di cosa. Però insomma è un tratto abbastanza unico, sono un paio di settimane che quasi vive questo clima, con un sacco di polizia in giro, controlli alle bombe non ci sono mai ovviamente, e poi il giorno in cui ci sarà naturalmente.
Ma senti, non è che questa strategia della tensione può essere collegata al fatto che leggo che 2 giorni fa la Serbia ha deciso di allinearsi alle sanzioni UE verso la Russia?
Cioè è abbastanza possibile, insomma sono tutti scenari credibili, potrebbe essere anche lo scenario opposto, come dire, mettere pressione al governo perché faccia o non faccia determinate cose, non si capisce bene oggettivamente da cosa derivi, però insomma un po' di tensione sta salendo, può anche essere collegata alla vicenda ucraina, ma potrebbe anche essere collegata a vicende interne. Voi sapete che ci sono state le elezioni da poco, si sta formando il governo nuovo, quindi insomma si sta decidendo un po' quello che farà la Serbia nel prossimo quadriennio, e quindi come dire, insomma, tutti i mezzi sono un po' leciti. Di sanzioni si parla abbastanza qui, come dire, anche perché la posizione di Vučić non è chiarissima, come al solito. Devo dire che insomma, non è uno che brilla per prendere posizioni nette, da un po' colpi di cielo, un po' colpo al cerchio, un colpo alla botte. Diciamo che i pro-Putin come sono diventati abbastanza vocali, ma non sembrano rappresentare l'interesse della maggioranza. Così, a occhio, sensazione personale, quindi non c'è riscontro fattuale. Non so, stavo quasi pensando di fare una premessa generica, come dire, avendo lo stesso curriculum di Orsini vi passo esattamente le mie impressioni come lui passa le sue. Però ero entrato più che altro per chiedervi una cosa sulla quale stavo pensando in questi giorni, e che parto da una premessa, e credo che secondo me gli ucraini ancora per un mese e mezzo, un paio di mesi, useranno la strategia che usano adesso, quindi fare un po' di trading territoriale per unità e truppe russe, quindi cercheranno come di rallentare la loro avanzata in modo da fargliela costare un'ira di Dio, prima di passare, se possono e se riescono, in una posizione abbastanza attiva. Però mi chiedevo, se Putin decidesse di trasformare questa specie di, come dire, di corsa, di sprint, in una gara a tappe, nel senso che come dice, lui occupa tutto il Donbass e la zona sud e poi dice che ha vinto e si ferma, e quindi costringe gli ucraini a passare dalla parte di quelli che vogliono continuare. Siamo sicuri che l'Occidente continuerà a supportare l'Ucraina dando loro il tempo di finire l'operazione, o quantomeno come dire, di giocarsi le carte che ritengono di potersi giocare, senza farsi prendere dalle smanie delle trattative, gli accordi di pace? Finiamo la carneficina, vedi, sono gli ucraini che non vogliono qua, non vogliono là, e quindi mandare un po' in vacca tutta l'operazione, alla fine permettere a Putin, come dire, di mettere in tasca una vittoria parziale e poi si vedrà. Domanda, è la mia, una domanda, volevo sapere cosa ne pensate voi.
Provo a buttare io un po' di risposte a caso. Allora, diciamo, il primo punto è che, come si diceva prima, in Occidente ci sono diversi paesi, ci sono diverse, non diversi paesi, diverse correnti di pensiero che stanno disperatamente aspettando che qualcuno trovi un'ottima scusa per far finire la guerra. Non importa come, non importa dove, non importa quando, non importa se questo umilia l'Occidente in qualunque maniera, l'importante è che finisca la guerra e, diciamo, dopo un periodo di, come dire, di penitenza adeguata, tipo un paio di mesi, si possa ricominciare a fare business as usual. Qui c'è una fetta, diciamo, che in Italia è assolutamente evidente, e, diciamo, ci sono le cosiddette le sparate di Berlusconi sono evidenti, le sparate di Salvini sono, gli inviti al pacifismo di Salvini sono noti, il Papa lo dice un giorno sì, un giorno pure. Di fatto c'è una fetta che vuole assolutamente questo. Il l'Ucraina ha detto più volte che loro sono disposti a trattare, ma non sono disposti, nel senso, sono disposti a trattare sulle a sottomarini nucleari di entrare nel tuo porto, cioè c'è tutta una serie di condizioni che tipicamente puoi dare, o non metti basi a meno di X chilometri dal mio confine, cose normali. Queste, diciamo, sono garanzie di sicurezza standard che su cui si può discutere e su cui si fanno accordi normalmente, no? A un certo punto. Altro è dire, no, dice facciamo l'accordo e tu mi dai questi, quattro, questi pezzi del tuo territorio perché io ho deciso che sono miei. Su questo io non credo che cioè l'Ucraina può anche fare una tregua su questo, sicuramente non firmerà mai un trattato di pace, ecco, tanto per essere chiari.
Ma potrebbe bastare l'armistizio, perché insomma mi sembra di capire, come dire, che insomma la Russia sta combattendo una guerra di logoramento nei confronti dell'Occidente, non tanto in Ucraina, che sta avendo qualche successo, mi riferisco, come dire, alle incertezze tedesche. Insomma, io mi rifiuto di pensare che un paese come la Germania dica di mandare, cioè manderà 15 Gepard a luglio, qui, cioè non lo so, io me lo questo me lo aspetto, non so, dal mio comune di residenza vorrei che ci mettano 2 mesi a mandare 15 Gepard, sono veramente una cagata. Vorrei. O i ministri francesi che saltano fuori, ci vorranno 10, 15, 20 anni per entrare. In... Insomma, mi sembra che come dire, questa voglia in Occidente, specialmente tra i paesi molto grandi, sia una voglia abbastanza diffusa. E quindi, come dire, che una volta dato il gancio, come dire, noi siamo contenti così, ci fermiamo qua, riconoscete l'autonomia, mettiamola così, di Luhansk e Donetsk, ci teniamo un pezzo giù perché sapete poi la Crimea, Kherson è russa, ha fatto il referendum, insomma, solite stronzate russe, possono trovare appiglio, perché mi sembra che la discussione qua sia soprattutto focalizzata sul quando finisce, non sul come finisce.
Allora,
quindi, continua a ripetere, bisogna finirla in fretta, finirla in fretta, finirla in fretta, se ne fottono assolutamente di come finisce, ma qua il punto è come, non quando.
Allora ti do una risposta, diciamo, breve, e poi lascio la parola agli altri. E allora, non dare armi è un segno, però è anche un punto di debolezza, perché ovviamente gli Stati Uniti possono fare pressione in questo momento sull'Ucraina dicendo ok, io ti sto mandando tutte queste armi, però tu fai questa cosa qui, se no io il prossimo giro di armi non te lo mando. La Germania non può andare in negativo, cioè non è che ti dice adesso ti faccio sparire 47 carri armati piuttosto, cioè se non ti ho dato niente e ti prometto 15 Gepard fra 2 mesi, la quantità di pressione reale che puoi esercitare sull'Ucraina è praticamente nulla, perché non hai in questo momento l'Ucraina, quello che, di cui ha bisogno sono appunto armi e addestramento. Se tu armi addestramento meno dai pochi, armi ancora meno, è ovvio che non hai un reale potere di contrattazione. Non mi stai appoggiando, ma non mi puoi spingere in nessuna direzione. Queste cose le possono fare i paesi che stanno spingendo l'effort, quindi sono fondamentalmente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Quindi è vero, c'è questo, diciamo, desiderio, c'è questo desiderio diffuso, c'è, ma non è, probabilmente non hanno sufficiente forza contrattuale in questo momento per spingere l'Ucraina a fare alcunché. Dopodiché, che l'output pensato da un sacco di pezzi delle cancellerie di paesi occidentali dell'Europa continentale sia quella che hai descritto te, io sono abbastanza d'accordo. C'è una grossa voglia di chiudere anche a costo, dice a qualunque costo per l'Ucraina, fondamentalmente, tanto per essere, per fare una battuta. E però
è vero, hai ragione, la Germania militarmente sta facendo abbastanza poco, però sai, c'è anche la questione dell'accesso all'Unione Europea, sulla quale la Germania una parola ce l'avrà, anche a livello di influenza su altri. Quindi è vero che non mandano armi, dal punto di vista militare sono irrilevanti, dal punto di vista politico per la faccenda dell'accesso all'Unione Europea lo sono un pochino meno. Ecco, insomma, quindi su quel piano, secondo me, potere di influenza lo mantengono. Non lo so, come dire, sono...
Allora, sulla questione europea, a mio avviso, forse qualche esperto potrà dire meglio, ma a me pare che ci siano 2 aspetti. Uno, senz'altro, è quello politico, se volete. Ok? alle scottature con i paesi dell'est ci sono state, quindi c'è un aspetto politico non indifferente. Però secondo me più urgente e non detto, nella testa di tutti c'è un aspetto militare. Se non erro, esiste un accordo, un patto di mutua difesa fra i paesi europei. Ora, il processo di ammissione, e qui avrei bisogno di qualcuno che fosse un esperto proprio di aspetti legali, credo sia comunque lungo, anche se si dà l'approvazione, perché richiede i vari esami, i famosi questionari, le riforme, e questo e quello, d'accordo? Quindi è perfettamente possibile che si possa dire sì, ok, siamo a favore dell'entrata, iniziamo la procedura, e poi la procedura dura 5 anni, d'accordo? Però se fai la scelta politica di farla entrare e acceleri la procedura, può essere che ti trovi in una situazione in cui di fatto devi intervenire tu in difesa. E questo credo che i paesi europei non lo vogliano fare. Cioè credo che i paesi europei siano in una situazione tale, politica, interna, anche militare, per cui in guerra direttamente al fianco dell'Ucraina non ci vanno. Nella misura in cui la guerra diventa una guerra di logoramento e dura perché gli ucraini sono piuttosto espliciti. Supponiamo succeda quello che sembra succedere, cioè che nei prossimi mesi, in realtà avendo ancora una superiorità militare, la Russia conquista ancora un po' di territorio nel Donbass, consolida le posizioni prese attorno alla Crimea, Mariupol, e dice, boh, per quanto ci riguarda siamo a posto, ci teniamo questo. Cosa fa l'Ucraina? Accetta lo smembramento, accetta la perdita di un terzo del suo territorio a città decisive e accetta soprattutto, perché ormai è palese, la balla della minoranza russa o della maggioranza russa che voleva la secessione è risultata una balla. Da Kharkiv a Odessa, Mariupol, a Kherson, ovunque, i cittadini si vede con chi stanno. Non stanno con i liberatori russi, ma nel Donetsk stesso. Infatti continuano a deportare. Quindi lì abbiamo un problema che non si discute in Italia, che è folle. Cioè, abbiamo alcuni milioni di persone, io non so calcolare quanti, ma calcolo a naso una decina di milioni di persone, 8 milioni di persone, in quelle zone, che sono di fatto diventati o rischiano di diventare colonizzati dall'esercito russo, oltre a vivere in paesi distrutti. Cosa fa il governo ucraino? Dice, va bene, ce la mettiamo via? Molto probabilmente no. A quel punto la guerra continua. E a quel punto cosa fai? Io non sto dicendo che l'Unione Europea ha torto o ha ragione. Io dico che finché gli equilibri politici, le tendenze politiche in Europa, in particolare nei due paesi più grandi, e cioè due dei tre paesi più grandi, e cioè Germania, Italia e Francia, sono quelle che sono, con questa fortissima campagna sia fascista che comunista, ok, contro l'aiuto all'Ucraina, perché noi abbiamo siamo l'unico paese dove c'è una maggioranza relativa o forse assoluta che esplicitamente dice, la chiama pace, ma dice abbandonare l'Ucraina al suo destino. Voi capite che è un problema non da poco, cioè il vero problema è l'opinione pubblica europea, i cittadini europei, cioè e quelli italiani e tedeschi in particolare, è lì il problema. Esattamente come in Serbia è quello dell'opinione pubblica serbia, esattamente come in Russia, a rovescio, dall'altro lato, è quello della maggioranza elettorato russo che di rifio di raffe sarà imbonito, sarà che non è responsabile e non lo sa, sarà che le televisioni gli raccontano le balle, ma comunque è tutto contento che si invada l'Ucraina, la si bombardi. Cioè stiamo parlando di questioni in cui cercare continuamente di ridurle, come si fa il buonismo, tutte queste teorie cretinoidi, i popoli sono buoni, non vogliono alcuna guerra, sono solo quattro cattivi che fanno tutto, purtroppo occulta la natura del problema, che è tutto di popolazioni, di punti di vista delle popolazioni.
Infatti è per questo che mi preoccupo, su questo sono completamente d'accordo con te. Se non si è riuscito in questi mesi, a portare l'opinione pubblica in larga maggioranza dalla parte dell'aggredito, quindi non si è riuscito a creare questo, diciamo, in modo sufficiente, pure questo sentimento di empatia nei confronti dell'aggredito, mi immagino, su un fronte che l'aggressore dichiara chiuso, quindi su un'operazione che dichiara chiusa, dove sono gli altri, come dire, che ovviamente, perché non vorranno cedere, continueranno comunque a combattere, mi immagino l'opinione pubblica, come da queste parti, come reagirà, no? Si va verso un'inversione totale dei ruoli, che anche in termini di comunicazione sarà abbastanza facile da fare, specie per i russi e specie in certe zone. Perché dice, noi ci siamo fermati, cazzo volete da noi? Come dire, noi non spariamo più, ci sparano addosso loro, come dire, chiedete a Zelensky, no? Questo è quello che mi preoccupa molto, riguardo all'esito, perché mi pare che gli ucraini non siano in grado attualmente, come dire, di passare alla parte attiva, diciamo così, avranno bisogno di molto più tempo, perché va bene la grande mobilitazione, però non è che puoi mandare 750.000 cristiani con in mano una
fiola. Non costruisci un esercito efficiente che sa usare, capiamoci, anche le armi europee o americane, o ci mandi anche i soldati che le sanno usare, se no ci metti settimane, mesi a istruire le truppe, poi devi istruirne alcune migliaia, non è che istruisci solo i colonnelli.
Ma poi ti mancano gli ufficiali, cioè, ma cosa fai? Mandi 750.000, come dire, soldati semplici, chi comanda? Comando io, ma anche no.
Gli eserciti non sono una roba che si fa dalla mattina alla sera,
esattamente. Non è una roba che ti inventi così,
Sì, solo Napoleone era famoso perché nel giro di mesi, di un paio di mesi, ricostruiva un esercito.
Erano altre guerre,
Erano altre guerre, sì, certo. No, comunque volevo dire una cosa, per quanto riguarda gli aiuti militari della Germania, ok, magari tu li giudici, Mauro, insufficienti, però io vedo qui il tracker di cui abbiamo parlato settimana scorsa, è 10 volte quello che ha fatto l'Italia.
Vabbè, l'Italia io non la conto perché per me è un errore statistico.
Vabbè, ok, comunque per l'Italia 150 milioni, la Germania 1 miliardo e 400 milioni, quasi 10 volte tanto.
Ma noi forse abbiamo mandato 2 ariete, come dire, che ci sono avanzati dalla guerra dalla seconda guerra mondiale.
Sì, non okay, so.
Non è che abbia una grande considerazione delle nostre forze armate.
Un'altra cosa invece riguardo al fatto dell'Europa, che ha la sua clausola di aiuto reciproco, è che si può fare al momento dell'adesione dell'Ucraina un protocollo aggiuntivo per escludere questo, come è stato fatto con l'Austria, che è proprio perché l'Austria, e come si sarebbe dovuto fare per la Svizzera, se fosse entrata, per rispettare la neutralità che impedisce di intervenire militarmente in conflitti altrui. Quindi,
diciamo, sì, io sui francesi, è vero che, come dire, richiederà comunque un certo tempo, però, come dire, un conto è saperlo e, come dire, lo sappiamo tutti e nessuno dice niente. Un conto è dirlo apertamente, perché questo ha comunque influenze sul morale. È possibile che qualcuno non si renda conto che per un paese in guerra il morale è il 90% dell'energia che lo tiene in piedi? Come dire, ti hanno fatto la richiesta d'accesso, puoi anche dire sì, l'accelereremo un po', però insomma, se gli metti davanti 20 anni, come dire, gli spacchi le ginocchia. Io non lo so, come dire,
sì, ma forse dopo è per dire bene, ce l'abbiamo fatta in 7, bene, hai visto, pensa, invece di 20 ce l'abbiamo fatta in 7,
sì, bravo,
può essere anche un modo per buttare.
Però adesso, come dire, forse la comunicazione dovrebbe essere più orientata alla diffusione di messaggi positivi, che quelli che possono anche essere realistici, nessuno lo nega, però insomma, io parlo da cittadino, da chi la comunicazione la sente, insomma, io
la comunicazione della UE non esiste, parlano tutti, parlerebbe parlare solo,
sì, parlano veramente a capocchia, come dire, senza, esatto. Ritorno, come dire, al primo problema che sollevai al mio primo interno, insomma, qua la comunità europea comincia, se impara a comunicare, o veramente la vedo veramente dura.
Ah, il problema è questo, sia chiaro, è che era un po' quello a cui accennava prima Michele. C'è in Europa, in tutta una serie di pezzi di cancellerie europee, molta preoccupazione per quello che è successo con l'espansione a est. Cioè, capiamoci, l'espansione est non è considerata da tutti, l'espansione est, cioè quindi la Polonia, l'Ungheria, eccetera, la Romania, la Bulgaria, non sono considerati da tutti i paesi, da tutte le cancellerie europee, questo straordinario successo. In realtà ci sono diverse persone che pensano abbiamo fatto troppo in fretta, ci siamo portati addosso un sacco di problemi, ci siamo bloccati il coso, eccetera. Ora, il mio punto, io ho due obiezioni su questo. Il primo è che il controfatto, quale sarebbe l'alternativa? Che in realtà, se tu non avessi fatto questo tipo di integrazione, l'Unione Europea sarebbe diventata magica, quella, diciamo, senza tutta la parte est, sarebbe diventata qualcosa di straordinariamente bello, buono, carino e super efficiente. Io non credo, perché non c'è nessuna, diciamo, indicazione che ci fossero dei cammini così accelerati o così forti. È vero che espandere la struttura ha reso molto evidente più evidenti una serie di problemi che già c'erano, ma il punto è sempre quello: i problemi ci sono sempre, la domanda è quanta forza, quanta energia, quanta voglia hai di prenderli in mano ed effettivamente di risolverli. Il fatto di rendere più evidente un problema non è di per sé un problema, il punto è se hai voglia di fare qualcosa per provare a risolverlo. E quindi, ripeto, questa comunicazione non è, secondo me, errata, è una comunicazione volutamente fatta, perché ci sono pezzi di cancellerie che stanno dicendo: prendiamo la gente con molta calma, le integriamo, vogliamo che le loro elite siano perfettamente allineate con i nostri desiderata. C'è questa idea che non è, che è un po', diciamo, che non è ancora chiara. C'è un pezzo di Europa, c'è un pezzo dell'Unione Europea, diciamo dell'elite dell'Unione Europea, che pensa letteralmente in termini di annessione. Annessione, diciamo, fra virgolette, nel senso di dire: io prendo un paese esterno, questo entra nell'Unione Europea e diventa esattamente un pezzo dell'Unione Europea. Cioè non c'è nessuna, diciamo, non c'è nessun cambiamento dell'Unione Europea con l'Ucraina rispetto all'Unione Europea senza l'Ucraina. Ora, in pratica questo è impossibile, perché se tu prendi un milione di 500 milioni di persone e ci metti altre 40 milioni di persone diverse, non può essere la stessa cosa. È ovvio che ci saranno modi di approcciare, modi di gestire i problemi, di pensare di cose che necessariamente devono cambiare. Questo cambiamento da tutta una serie di elite è percepito come dannoso. Ed è proprio evidente, non c'è l'idea di dobbiamo cambiare, il fatto che ci espandiamo prevede che in qualche modo alcune cose cambino. No, non semplicemente i confini, proprio il modo in cui pensiamo, agiamo, ragioniamo, facciamo le cose. Quindi escono queste dichiarazioni, non sono dichiarazioni fatte per caso, sono dichiarazioni fatte per dire, prima di tutto all'Ucraina, anche alla Serbia, a tutti i paesi, come che li chiamano, gli slavi dell'Ovest, come tutta l'ex Jugoslavia sostanzialmente.
Qua jugoslavi sono slavi del sud.
Slavi del sud, sì, ha ragione, slavi del sud, ha ragione te, Slavi. E di dire con calma, senza fretta, comportatevi bene, fate le cose che servono, rompete le scatole, eccetera. Un po' manca, il problema grosso è che su questo hanno perfettamente ragione quando dicono che l'Europa manca un po' di cuore, manca un po' di dare quello slancio, quell'entusiasmo che serve e che dice: ok, i problemi ci sono, troviamo la maniera di risolverli. Non, i problemi ci sono, e è il motivo per cui non si possono fare le cose.
Sì, è una comunicazione che mi sembra poco costruttiva e più improntata, come dire, a pararsi il culo, ecco. Scusate il francesismo, ma essendo in tema, come uso il francese così ci capiamo. Mi sembra francamente un approccio un pochino debole, vorrei. E mi preoccupa molto anche quell'editoriale del board del New York Times, che ha ricominciato, cioè, è veramente una roba indegna, vorrei. Veramente una roba indegna.
Che cosa non ho visto?
Indegno, è la posizione della sinistra bideniana. Hanno detto: non possiamo permetterci la guerra, quindi troviamo una soluzione.
Quindi dategli questo, dategli quell'altro, basta, chiudete il baraccone e finiamola qua. In buona sostanza è questo, come un po' capisco anche gli americani, hanno fatto una roba veramente grande. Però insomma.
Sì, sì.
Boh, semplicemente questo, volevo avere la vostra opinione su questa mia sensazione.
Credo che tu abbia ragione, cioè
vai Michele, vai.
No, non ho molto da dire. È questo, cioè quello che ha detto. La situazione è, direi, pessima.
Vabbè, con questo piccolo aggiunta di ottimismo, vi saluto e vado a lavorare. buon proseguimento, il resto me lo becco dopo.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Grazie. E la ciao. Cosa divertente che avevo visto era un commento che è uscito, un nuovo personaggio televisivo interessantissimo, un ragazzetto credo di 20 anni, che spiegava tutta una serie di cose molto interessanti, credo di Fratelli d'Italia, che spiegava tutta una serie di cose interessanti sulla Russia, che in realtà Putin, che la Russia unita non è Putin, tutta una serie di giustificazionista, un giustificazionista perfetto della Russia. Questo è perché attualmente la cosa interessante sarà vedere che cosa succede dopo le elezioni, perché qui ora speriamo di riuscire ad arrivare al 2023, se piove di qualche tuona secondo me al 2023 non ci arriviamo in Italia, perché non c'è, diciamo, c'è tutta una serie di persone che non hanno, che hanno molta paura, che in teoria vorrebbero arrivare, in teoria vorrebbero arrivarci, in pratica in alcuni partiti siamo, cioè nei 5 Stelle siamo chiaramente a ognuno per sé, Dio per tutti, insomma, perché tanto lo sanno che non, la maggior parte di loro torna a vendere bibite allo Stadio San Paolo, quindi devono avere una propria visibilità e devono trovare qualcuno che gli trovi un posto sicuro in una lista dove possono più o meno sperare di tenersi, un posticino in Parlamento o in un posticino in una delle tante parastatali dove possono avere uno stipendio senza dover fare troppo. E per cui, ripeto, vedo delle, per cui non sono sicuro che arriviamo al 2023. Se arriviamo al 2000, e quindi con il 2022 imminente, ci sono tutta una serie di persone, ci sta che ci sia un nuovo Parlamento che debba gestire una guerra ancora largamente in atto, e questo sarà interessante perché vuol dire che la guerra non entrerà nelle elezioni non come un fatto di conseguenze, ma come un fatto reale che tuttora avviene e rispetto al quale bisognerà esprimersi anche politicamente, cioè dire che cosa si vuole fare, si vuole continuare con le sanzioni, continuare con l'appoggio all'Ucraina, smarcarsi, rendersi indipendenti, eccetera. In questo momento c'è il cappello, c'è la foglia di fico rappresentata da Mario Draghi, che in qualche maniera sta un po' coprendo tutti i disastri che la politica italiana sta producendo come generazioni di idee. Se le elezioni diventano più vicine, questo sarà praticamente impossibile, cioè quando si indicano le elezioni di fatto a quel punto sarà libera a tutti e veramente vedremo tutte le bestie uscire dalle gabbie.
Benvenuto, Giovanni ce l'ha fatta. Ciao Giovanni.
Ciao, scusate, radio va prima di tutto. No, volevo fare una domanda perché ho guardato, ma definire una guerra per procura la sminuisce come importanza? Che ho provato a cercare delle cose su internet e a me sembrava che definendo una guerra per procura, cioè si cercava di sminuirla o dire fa comunque gli interessi di qualcun altro, quindi non è tipo il punto di svolta della situazione. E comunque, cioè, nel senso, cercavano anche di far passare la guerra l'indipendenza americana, la guerra di indipendenza americana come una guerra per procura in certi articoli. E questo appunto a me sembrava cercare di sminuirla o dire comunque è quella roba lì. E non so, mi sembrava una cosa interessante da capire se c'è qualcuno che sta cercando di fare adesso con questa guerra in particolare.
Sicuramente sminuisce e svilisce l'Ucraina stessa, perché sembra che qua combatta come se fossero dei mercenari, perché qualcuno gli ha detto dai ti sganciamo un po' di soldi, un po' di armi, tu combatti, ecco.
La posizione russa, letteralmente, no? L'Ucraina è uno stato, la posizione russa è semplicissima: l'Ucraina qua stato non esiste, sono russi, sono sempre stati russi, devono essere russi. Lo stato che si è venuto a creare fu l'errore di Lenin e adesso è uno stato fantoccio, a pupazzo fondamentalmente dagli Stati Uniti e della NATO. Al potere c'è una cricca nazista di drogati che è stata messa lì con un colpo di stato, così chiamo la rivoluzione avvenuta, le varie proteste, poi ci sono state varie, e quindi quello che tutto noi stiamo facendo è perfettamente legittimo. Questi combattono solo per conto degli americani, perché vogliono attaccare la Russia, portando gli via un pezzo che le appartiene, l'Ucraina.
Sì, ecco, questo...
l'ho messa giù brutale, ho saltato qualche passaggio, ma questo è.
Questa discussione è nata con dei miei amici che ascoltano altre fonti, non potete anche immaginare quali magari, ma loro dicono che abbiamo supportato una fazione, c'è stata una votazione c'era una trattativa in corso per decidere le zone di influenza in Europa, e quindi in sostanza questa è una guerra per cottura per prendersi l'Ucraina e portarsela dalla nostra parte. E quindi ci sono in gioco degli interessi americani, però o sono i nostri interessi o anche i nostri interessi, non saprei bene come metterlo. E poi sicuramente non può essere un colpo di Stato, mi ricordo che era stato detto è un colpo di Stato a cui hanno partecipato milioni di persone, un po' singolare come caso. E quindi sì, dal momento in cui si riconoscono le elezioni sicuramente non si tratta più di una fazione, di sostenere una fazione, ma sostenere il regno.
Materialmente è tutto inventato, ci sono milioni, se così fosse milioni di ucraini sarebbero lì a festeggiare, non si arruolerebbero e starebbero ad appoggiare l'arrivo, è abbastanza palese, no? Come si è comportata la popolazione italiana quando sono arrivati gli alleati? Il governo in piedi non aveva il riconoscimento popolare, aveva una minoranza al momento di fascisti che la appoggiava. Quella minoranza ha combattuto, c'è stato un pezzo di guerra civile, ma la maggioranza della popolazione se n'è stata fuori in realtà, però comunque più o meno ha appoggiato gli americani. Verissimo che aveva cambiato idea praticamente 3 anni prima, visto che la guerra andava male, ma adesso non rifacciamo la storia d'Italia, però il punto è che perlomeno nel 44-45 la maggioranza della popolazione italiana non aveva nessuna intenzione di continuare la guerra dal lato e considerava gli alleati liberatori. Se così fosse stato anche in Ucraina avremmo avuto una reazione completamente diversa. Non c'è stata. Infatti queste sono tutte discussioni che nel dibattito pubblico italiano appaiono, questi controfattuali, si fanno queste domande. Io non ascolto la televisione, ma da quanto mi risulta non appaiono. Non c'è questa discussione. Questi sono banalissimi fatti che...
Io volevo dire a Giovanni...
Saluto Fabio che ci è venuto a trovare. Ciao, e Fabio. Gli lascio la parola perché io devo staccarmi e cominciare la settimana. Grazie a tutti. E
ciao Paolo. Paolo. Volevo dire a Giovanni, non so se ne avete già parlato, se qualcuno aveva già indagato sulla serie di Vice News. Sulle puntate che hanno fatto di Dispatch. Sono 120 qualcosa del genere su YouTube, in cui praticamente dall'inizio di marzo racconto tutta la storia dell'invasione della Crimea e poi dopo del Donbass e cosa succedeva. Io me lo sto guardando perché in effetti devo dire che al 2014 avevo altri problemi dal punto di vista anche del rapporto mediatico classico TV o giornali, io non ricordo assolutamente nulla. E quindi mi sto riguardando tutte quelle puntate che eventualmente consiglio per capire il discorso della procura o meno della guerra. Cioè, li raccontano giorno dopo giorno, diciamo, praticamente, lo trovi quindi su YouTube, sono tutte puntate numerate e io sono arrivato all'80esima, per cui sono cose da 10-15 minuti, però ci vuole tempo. Prendendolo come base di per capire, già nei primi giorni nel Donbass chiamavano fascisti quelli di Kiev. Quindi il discorso della procura, non so quanto, come diceva Michele, abbia senso, nel senso che proprio il primo, a fine febbraio, non so il giorno esatto, i russi hanno praticamente preso possesso della Crimea. Subito dopo c'è stato il discorso del Donbass, e quindi questo ti permette di vedere, presa anche dalla parte del Donbass, per cui ci sono tantissime manifestazioni pro-Russia dal lato nel Donbass, e quindi mi sembra abbastanza bilanciato, ecco, il rapporto di questo. Ci sono due inviati, un inglese e un americano di origine russo-ucraina, ecco, del genere. E quindi, se vuoi approfondire su questo, direi, io sto trovando molto interessante, chiaramente legandolo anche qualcosa su Wikipedia e chiaramente stando qui con LibreOltre, perché è quello che mi ha dato poi l'impulso. Beh, per
Mario,
sì.
Puoi metterci un link nella chat privata e poi non ci pensiamo noi, basta un episodio numero uno, quindi automaticamente poi
sì, lo cerco subito, perché in effetti su YouTube è un po' difficile.
Ma è Vice, hai detto? No, se non sbaglio, vero? Okay. E poi, no, sempre continuando il discorso, poi ho finito, promesso, che il discorso il nostro discorso con i miei amici, appunto, si concludeva sempre con gli americani ci guadagnano e hanno i loro interessi, che, oh, grazie al cavolo, cioè, sono enormi, hanno degli interessi ovunque, gli americani. Quindi,
vabbè, ma i tuoi amici ti hanno chiesto che interessi hanno in questo caso, cosa ci vuole?
Non sono andati oltre, ma penso che comunque indebolire la Russia e studiarla e farla non andare avanti, ma cioè, nel senso, penso che in questo caso coinciderebbero con quelli dell'Europa, no?
Esatto, con quelli un po' del mondo intero, no? In questo momento.
La Russia debole che ci vende il gas a poco perché ha bisogno di soldi, fa comodo anche noi.
Esatto.
Poi dovrei approfondire di più, ma no, a me non sembrano persone, nel senso, filorusse assolutamente. Il gatto è che ascoltano Fabri e altre, esatto, persone che usano la parola per procura. Infatti io vorrei capire se quanto ha senso usarle, poi forse cioè, l'avrei detto...
Giovanni, ti sei risposto da solo. Sono strumenti retorici, no? Cioè... sono strumenti retorici che servono per dire quello che ho detto prima, cioè l'argomento è quello, quindi sono strumenti retorici, non è che
no? Perché appunto a questo punto vale fare anche una, cioè vale la pena davvero fare una battaglia intellettuale per usare termini diversi da certe persone, distanziarsi da esse. Beh, prima di tutto Orsini, cioè nel senso che ti dice cioè è lui quello che le spara più grossi, direi. Vabbè, sono interessato a questo, allora vi saluto e grazie per avermi ascoltato. E anche salvo il link di uso.
Ci sei riuscito alla fine, complimenti, buona, bella pazienza.
Sì, lo so, il mio impianto audio e video non è fantastico qua. Adesso ci sto lavorando. Buona giornata.
Anche ciao, grazie del contributo.
Ciao, grazie.
Io fra un po' vado, anzi, credo che vado a dormire, altrimenti qui è un po' tardi. Credo lascio la compagnia di Fabio, Simone e Francesco.
Sì, appena torna Fabio, magari facciamo la chiusura, se non arriva nessun altro.
Fabio forse voleva dire qualcosa oltre al contributo, al suggerimento di lettura, o no?
No, c'era un appunto sul discorso dell'Europa che si ripete sempre, tutte le volte succede qualcosa dal punto di vista italico, non so quello che si dice diciamo, nei paesi frugali, così dice, per il fatto che ultimamente ho cambiato in questi due anni di Covid, mi sono seguito anche un po' Dario Fabri, che non so come lo vedete voi dal punto di vista... di know-how o comunque di sicuramente un bravissimo oratore. Facevo un discorso di che partendo dai miei trascorsi delle elementari in cui la maestra aspirava tanto all'Europa Unita, ho vissuto tutta la mia vita pensando a qualcosa di finalmente sono cresciuto con questa idea di riuscire a fare un'Europa. Negli ultimi anni sicuramente ho avuto qualche dubbio in più di, non che non auspico qualcosa del genere, ma dal punto di vista pratico realizzare qualcosa prendendo come spunto quello che un po' racconta Dario Fabri, ecco, è che non è mai sorta una nazione senza qualcuno che abbia, senza violenza in sostanza, nella storia. Quindi, vabbè, potrebbe essere che riusciamo a fare qualcosa di più, ma sicuramente non a breve termine, mi sembra, perché è stato col Covid oppure adesso con la guerra, poi si vedono, c'è questo impulso iniziale, sembra, almeno dal punto di vista Italia, ecco. E c'è questo mito di raggiungere questo discorso di uniti l'esercito del genere, che mi sembra quanto impossibile. Abbiamo quanto, 20 lingue diverse, no, forse qualcosa del genere, e già quello è già un problema da un punto di vista proprio, per cui forse quella monetaria è stata qualcosa, o senza passaporto, con l'accordo di Schengen. Altre cose ci vorranno, se ci si riesce, forse i pronipoti. Quindi, diciamo, mi sono un attimo calato un po' più a terra, o almeno in questo momento ho questo tipo di visione. Poi magari, quindi con il discorso che si stava facendo prima, è al lato pratico, se ne continua da una parte, magari sicuramente a destra, no, l'Europa e così via, perché andiamo a misurare il diametro delle vongole, e così. Dall'altra invece l'idolo dell'Europa che risolve i problemi, certo sì, finché non riusciamo a risolvere i nostri, e già quello lì partiamo e già potremo già fermarci, come al solito, invece senza pensare da qualcosa di più a livello europeo, ecco. Questi erano un po' i due pensieri che ho sentito e su cui sicuramente avevo qualche spunto, non so se fossero spunti.
Beh, non spero che questo non voglia dire che ci auguriamo una guerra europea per costruire l'Europa.
Avevo quasi avuto la fortuna di passare indenne, visto che comunque qui in effetti devo dire che l'Europa alla fine è stata, non so se è stata questa che gli ha dato la crescita, non so esattamente, rispetto a tutto il resto del mondo, che parliamo sempre che dell'Occidente, che è, ma in linea di massima, giusto o meno, tutti in sostanza vogliono, dal punto di vista anche solo consumistico o comunque idealistico, copiare quello che diciamo l'Europa o l'Occidente, perché non è che noi cominciamo a vestirci all'arabo o qualcosa o orientale, ma capita il contrario, per cui qualcosa di positivo. Non so se sono state le guerre o il fatto che siano stati praticamente aggressivi col colonialismo e così via.
Beh, il passato è chiaro, visto che le guerre ce ne sono state per migliaia di anni, tutte le nazioni, tutto quello che è stato fatto è nato da guerre. Adesso però dalla Seconda Guerra Mondiale c'è un ordine diverso, e che a cui ci eravamo abituati, e che Putin ha rotto il 24 di febbraio. Quindi si ritorna a ridisegnare i confini, cercando di usare i carri armati piuttosto che le truppe, i missili, queste cose qui. Però insomma, diciamo, io terrei uno spartiacque ben preciso su quello che sull'ordine mondiale che è venuto fuori dal 45, ecco. Dove appunto si sta creando molto più lentamente di una guerra, diciamo, un'Unione Europea, però veramente a piccoli passi, no? Prima quelli economici, monetari, cioè quella politica manca ancora, come diceva un commento, sono perfettamente d'accordo, ma è anche la parte più complessa, e di solito le persone, a parte gli stupidi che decidono molto velocemente di prendere decisioni stupide, gli intelligenti hanno bisogno di tempo, perché devono pensarci, studiare, analizzare, discutere, rianalizzare e andare avanti. E poi ci sono chiaramente i tanti egoismi nazionali, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, l'Italia sono potenze, ognuno ha i suoi interessi, e non si riesce a farli collimare. Una volta magari le guerre riuscivano, no, a creare quel collante, no, soprattutto a livello difensivo, ma adesso si sta abbastanza bene da non dover fare passi ulteriori, secondo me.
Giusto quando sto per andare a letto spuntano gli argomenti. Vediamo Serian 94. Vedo che Serian 94 ha aperto la polemica, era ovvio. Quando ho letto la notizia, ho detto: vuoi vedere che in Italia dicono, visto che gli americani adesso inviano i loro soldati, ti immagini, non c'è nessuna minaccia a essere a Kiev in questi giorni, in Ucraina non sta succedendo niente. Il fatto che mandino 50 Marines o truppe speciali per proteggere l'ambasciata e gli ambasciatori se vanno. Ti immagini, non ci sono gli agenti segreti russi, non ci sono i terroristi, non c'è possibilità. No, Kiev è tanto tranquilla quanto Madrid, anzi di più, Lisbona. Allora, signor Xeria 94, vieni a raccontarci queste tue rare teorie per cui si manda l'ambasciata americana in un paese in guerra che è invaso da una stato ostile che può cercare di bombardare, attaccare, che ha cercato svariate volte di uccidere il presidente di quello stato, e tranquillamente i diplomatici americani, con ovviamente il simbolismo anche attaccato a questo, visto l'aiuto americano statunitense all'Ucraina, vanno lì senza nemmeno mezzo soldato che li protegga da un eventuale attacco di un corpo speciale russo. Prego. No, interessante, perché io questi li voglio capire. Non c'è alcun pericolo, non c'è alcuna minaccia oggi in Ucraina. È un posto tranquillo. È un po' come andare al mare in Sardegna. Anzi, di più, perché in Sardegna ci sono le esercitazioni NATO. È un po' come andare al mare in un'isola greca.
Michele, comunque secondo me fanno apposta. Appena tu dici adesso vado a Nanna, tac, spuntano.
Ma sei tu che li controlli. Io invece vado a Nanna, perché o Xerian viene subito, o comunque, anche perché è arrivato Giuseppe Faccione, per cui vi lascio in buona compagnia.
Prof, posso chiedere una cosa io prima che vada a letto il prof? Scusate, buongiorno.
Il mio numero di IBAN, mi vuoi fare un regalo? Ma
sì, sì, stavo pensando a quello. Ascoltate, niente, io vi seguo sempre, ormai sono intervenuto 2 o 3 volte, sì, e penso che anche... Ciao, buongiorno a tutti intanto, e penso che sia un qualcosa che tutti ci dobbiamo mettere un nostro pezzettino con le nostre capacità, le nostre possibilità, la nostra forza. Mi ricordo quel video motivazionale di 10 minuti che aveva fatto il prof, e penso che un nodo sia lì, cioè bisogna tirare fuori un po' di energia, metterci la faccia, contrastare un po' sta roba, sta onda che c'è nel nostro paese, perché non è accettabile. Io niente, nel mio piccolo, non so se può essere un'idea o meno, volevo organizzare qualcosa, un evento, qui sono di Milano, io quindi sto cercando una sala, uno spazio, qualcosa per fare un incontro, magari avere qualcuno del canale che sa parlare, che sa, per cui affrontare un po' di dettagli.
A Milano, con piacere, certo, è una delle cose che l'associazione vorrebbe fare. Quindi,
certo, e quindi niente, sto contattando per degli spazi e niente, penso che ci sia un contributo di tutti nel nostro piccolo e non limitarci ad ascoltare. Cioè, poi non so se sarà qualcosa che creerà chissà cosa, però penso che bisogna farsi essere coinvolti, metterci la faccia, fare la presenza, cercare di coinvolgere più persone nel nostro piccolo, portare avanti delle tesi sensate, perché davvero c'è un'onda di roba attorno a me, ma vedo che è così.
C'è molta confusione.
Sì, è molto pericolosa la situazione, è terribile. Io la faccio veramente, mi trovo con amici, faccio fatica a volte a parlare, mi isolo perché sto anche male, cioè è una roba che non pensavo a 50 anni di arrivare a sentirmi male con persone che conosco, a guardarle e dire ma che cazzo sta dicendo, ma davvero. È terribile, è veramente una roba terribile. Boh.
Non sei solo.
No, ma infatti, assolutamente. E magari c'è chi ha il carattere che dice: vabbè, è una sua idea, ognuno, ma non è quella, è molto peggio, non è un'idea. Un'idea proprio della condizione umana che è folle, quindi non è un'idea, è proprio un pensare alla propria vita nei confronti dei rapporti sociali che proprio non mi fa star male, per cui non lo so, ecco, contributo a cercare di cambiarlo in qualsiasi modo questo pensiero che è dominante ed è tragico, folle, tragico e inaccettabile. Tutto qua, esatto. Scusate, era un piccolo... Esatto.
Direi che quello che dice Vanes... Buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno. Direi che quello che dice Vanes è perfetto per dare anche un po' un senso al nostro tipo di proposta. Noi siamo anche qua per fornire una sorta di rifugio, un punto di riferimento per chiunque abbia voglia di addentrarsi in determinati argomenti con una insomma, un approccio che non sia quello dominato dalla narrativa corrente e che non si riconosce nella narrativa corrente, che magari avrebbe voglia, desiderio di vedere espresse altre posizioni e un altro modo, un altro approccio di stare sulle cose. Quindi ben venga il tuo invito, il tuo suggerimento, adesso cercheremo di lavorarci da qua in avanti.
Se capisco, Vanes, tu sei in contatto con Costa, vero?
Sì, ho iniziato i contatti.
Costa mi aveva detto, c'è un associato di Milano che mi ha contattato per trovare delle sale per provare a fare qualche evento pubblico, quindi eri tu.
Sì, ti sto mandando, prof, l'amicizia, ma vedo che mi snobbi.
Tesoro,
quindi, no. Sei troppo impegnato, no, è una battuta.
Non ditemi sta roba, cioè non
no, sto scherzando.
Dov'è che mi hai mandato l'amicizia? Ce l'hai l'amicizia? Parliamo.
Su Facebook, vabbè, ma è una battuta, dai, una roba.
Cioè, ci sono 900 persone, non badarci.
Sai cos'è? Che per me se, il prof è talmente un mito, adesso faccio outing, non sono omosessuale, so che non sono etero sposato. Faccio
tutto rispetto, io sono da quel punto di vista.
Mi sembra anche il prof che sia già abbia trovato la sua collocazione.
No, è anche del 56, ha 3 anni più di me, e quello è il problema.
Okay. Cosa vorresti dire?
Non ho capito
il senso. Improvvisi risvolti lunedì mattina. 8,
cosa te ne fai di uno così?
E niente, volevo dire che è talmente un mito il prof, però questo è il mio outing personale. Da quando fece quel famoso dibattito con Bagnai, fantastico, nell'Arena dei Leoni leghisti, è stato, lo consiglio a tutti, veramente. Da lì in poi mi si è accesa una lampadina. Per cui l'ho stalkerizzata su Facebook, ti ho stalkerizzato.
Qua, come vedi, Facebook poi lo uso pochissimo, uso Twitter per polemizzare, creare argomenti di dibattito e per dire a chi racconta bugie sei un mentitore. Purtroppo non c'è tempo, poi non vengono mai a dibattere, da Capuozzo,
certo.
A Piro, dalla De Cese, sono tutti che scappano. Tutti, sì,
è terribile.
Perché non
va bene, io chiedo scusa senza snobbare nessuno, però davvero...
Buonanotte. Possiamo liberare il prof?
Buonanotte.
Sì, facciamolo andare.
Benvenuto Giuseppe, buon lavoro. Vedo che siete un bel team di 6. Ciao.
Giuseppe,
vi saluto. Scusate, vi saluto velocemente che ho il cane che ha da fare i bisogni e l'ho un po' trascurato. Continuate ragazzi, perché davvero siete un'isola in mezzo a un mare in tempesta, non lo so.
L'Azovstal.
È terribile, sì. È una situazione terribile anche a livello psicologico, un paese alla deriva, terribile.
Dai, che finché c'è un modo di stare, di confrontarsi costruttivamente va già.
Sì, scusate per la negatività, ma davvero.
Stacco anch'io, scusate che mi ha appena fischiato, mi ero dimenticato l'appuntamento dal dottore 9. Ciao, Scappo.
Ciao, Franco. Ciao a tutti.
Allora, volevo chiedere, adesso devo scappare anch'io dal iniziare a lavorare. Però Giuseppe, volevo chiederti una cosa, anche una domanda che è stata in chat. E anche a me non è chiarissimo. E si chiedeva appunto se nel caso in cui venisse colpita un'ambasciata europea in Ucraina ci fossero delle reazioni. Io credo che non sia immediato, durante una guerra credo sia un pochino più complicato, non sia diretta la situazione, però dato che ci sei direi di lasciare spazio a te. E ne approfitto ragazzi per ringraziarvi, ci sentiamo nei prossimi giorni, devo scappare, ti ascolto intanto in sottofondo. Grazie a tutti.
Ciao Simone, ciao, grazie mille.
Ma secondo te, grazie a voi. Ciao a tutti.
Colonna portante, veramente.
Non ti preoccupare. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille.
Eccoci. Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno, vuoi darci un'agenzia, una battuta d'agenzia su questo tema del se colpiscono un'ambasciata in Ucraina? Che succede? Entriamo, come dire, veniamo tirati dentro un conflitto, viene considerata un'aggressione territoriale a un paese estero?
Allora, ci potrebbe accadere quello che hai detto. Allora, prima di tutto, sì, avevo letto, credo, una un post di qualcuno che parlava di un'ambasciata NATO. La NATO non ha le ambasciate, prima di tutto, attenzione.
No, probabilmente intendeva ambasciata di un paese NATO, mettiamola
così. Sì, ma infatti no, perché non ha. Al massimo ci sono gli addetti militari all'interno di una massonazione, gli addetti al servizio del proprio paese, a tranne che può capitare anche che ci sia qualcuno, qualche addetto militare al servizio anche della NATO. No, se dovesse accadere un attacco a un'ambasciata, potrebbe anche...
Ci ha abbandonato anche Giuseppe, ragazzi. Ma stamattina... Fabio, tu mi senti?
Sì, ti sento. Sì,
bene.
Sì. Adesso
temo che Giuseppe ci abbia salutato, senza volere, però si è proprio interrotta la connessione, è rimasto lì frizzato, quindi... Sì. E quindi rimarremo col dubbio, Fabio. Due Fabio
col dubbio. Appena iniziato, perfetto.
Due Fabio col dubbio. Cosa facciamo adesso io e te? Dai. Ci daremo una risposta nei prossimi giorni. Chiederemo di tornare tra noi e di chiudere, diciamo, la sua risposta.
Non saprei esattamente.
Allora, che dire? Vediamo qualche... No, niente, Giuseppe in questo momento proprio un problema di connessione.
Avevo messo un link per il discorso del Vice News. Sì. Non so se Francesco l'abbia messo in linea, perché non l'ho visto.
E dopo lo mettiamo in descrizione al massimo.
Ok,
ti preoccupare, anche perché insomma,
per verificare
i link forniti via YouTube a volte...
Infatti l'avevo chiesto perché ho detto magari ho capito male non era...
Tranquillo, l'ho visto e l'ho già copiato. Allora, Fabio, niente, noi stamattina tocca fare le chiusure di rito, noi due, non eravamo previsti, io nemmeno l'ho previsto, quindi, allora, vediamo, c'è Giuseppe che sta provando a darci, però, vediamo se riusciamo a mantenere, ok, vediamo se così funziona, se riesce a rientrare. Perché per il resto siamo anche addirittura d'arrivo. L'orario, vedi, già scorre il crawl sotto noi che ci avvisa del fatto che stiamo per arrivare alla chiusura. Ma quindi alla fine ha ragione Orsini, ecco, arriveremo con questo dubbio. Forse Giuseppe si sta vedendo.
Su Twitter seguo anche il nominato del comandante Nebbia, non so se
certo.
Altro che... ieri l'ho visto un attimo, sì, sempre, però dice l'unica soluzione sarebbe piuttosto arrivare a un disastro totale, sarebbe un altro tipo, insomma, ho visto,
non ho visto il, diciamo, il tweet specifico,
sì.
Però
sì, piuttosto Nebbia... che la distruzione, sì, adesso era un thread non molto lungo, ma poi vabbè, tra tutti quelli che leggo alla fine ecco qua.
Ecco Giuseppe.
Purtroppo da qualche giorno che sto avendo problemi con uno mobile internet, non lo so come mai. Vabbè.
Abbiamo fatto pubblicità negativa, abbiamo un inserzionista negativo oggi. Bene. Giuseppe.
Sì.
Allora ti chiederei se possibile, stiamo andando alla conclusione perché dobbiamo staccare tutti, però se hai una chiave, diciamo, con cui dare una risposta rispetto al dubbio che... con cui ci hai lasciato in sospeso, che prima ti sei frizzato nel momento in cui hai... Vai.
Sì. No, volevo dire, le ambasciate innanzitutto godono dell'immunità diplomatica assoluta, totale. Quindi anche le persone che sono, sia la struttura, diciamo, l'edificio dell'ambasciata, che attenzione, non è un territorio dello Stato di appartenenza, questo va chiarito, perché si fa sempre confusione. E gode la struttura stessa che viene affidata da uno stato di residenza, diciamo, uno stato che ne fa richiesta, perché poi ovviamente per mandare il proprio rappresentante diplomatico, tutto l'apparato diplomatico in missione. Dicevo, le ambasciate non possono essere colpite. Nel caso in cui dovessero essere colpite, è chiaro che lo stato inviante può presentare prima di tutto una nota di protesta, sino anche ad arrivare all'estremo, che può essere anche l'uso della forza. L'esempio che ne abbiamo avuto tanti di esempi, l'esempio più classico, dove per fortuna non è scoppiata una guerra, è stata quella vicenda del 79, quando il popolo iraniano, ecco, diciamo, il gruppo di studenti islamici iraniani occuparono l'ambasciata e il consolato americano. E lì, non so se vi ricordate, ci furono anche il sequestro di tutti i diplomatici americani, e purtroppo alcuni furono anche uccisi. all'interno dell'ambasciata. E lì c'è la c'era senz'altro la responsabilità dello Stato iraniano, che non aveva tutelato appieno l'edificio, perché il compito di ogni Stato è quello di proteggere l'ambasciata, anche quando vi è un conflitto armato. Nel caso nostro, ad esempio, nel caso dell'Ucraina, dove è stata riaperta l'ambasciata d'Italia, è chiaro che la Russia deve rispettare paesi, le rappresentanze diplomatiche che sono in un momento di conflitto bellico, nel senso che vige la Convenzione di Vienna sul diritto diplomatico, anche sulle relazioni diplomatiche, chiedo scusa, come anche quella sulle relazioni consolari. E quindi come tale godono comunque sempre la stessa immunità diplomatica, e c'è anche quella consolare. Per cui poi, a meno che ti devo dire, i russi sono impazziti e incominciano anche ad occupare l'ambasciata d'Italia o le altre ambasciate che sono presenti a Kiev, allora lì in quel caso è chiaro che
quello è proprio un atto voluto, è un atto di aggressione vera e propria, che si configura come diciamo un'ipotesi, come si dice, un pretesto tra virgolette possibile per però sì, in linea di massima, diciamo che per un effetto, diciamo, casuale di bombardamento o quant'altro, un danno arrecato ad un'ambasciata non rappresenta di per sé, in questi casi, non rappresenta di per sé un atto di aggressione intenzionale, no, quindi non configura un evento di
ostile, diciamo. Esatto, è accaduto anche con il caso dell'ambasciata cinese a Belgrado, dove purtroppo accidentalmente un missile NATO aveva colpito l'ambasciata, ma ovviamente la Cina ha protestato, ma la NATO subito ha chiesto scusa per un errore, ma questo capita. Meno male che l'ambasciata era vuota, nel senso che è venuto di sera, quindi non c'era nessuno. Questo però se deve essere una provocazione.
Grazie per il chiarimento, Giuseppe, che ci ha portato, come dire, un contributo fondato, almeno no, abbiamo risolto un piccolo dubbio.
In questa settimana sulle TV e sui giornali avremo modo di avere questa polemica dall'ambasciata con i Marine, così si potrà parlare di questo.
Vabbè, ma scusate, i Marines, adesso non ho capito perché sono entrato dopo, ora non ho capito la questione dei Marines all'interno dell'ambasciata, non ho capito.
È un modo per creare un qualcosa in cui si parla sempre, in cui gli americani mettono i Marine apposta per creare un caso su Ellis, se ne parlerà per una settimana e
esatto.
Creare sempre qualcosa che non c'entra niente con...
Diciamo che cerchiamo di tenere fuori questi tentativi e cerchiamo laddove è possibile di pulire un po' l'informazione rimanendo attaccati ai fatti, in modo da dare anche, e con il contributo di persone come Giuseppe, magari dare un'interpretazione a questi fatti fondata su aspetti, diciamo, di letteratura di diritto che siano effettivamente... come dire, attendibili. Allora, io andrei veramente alla chiusura, perché anche io devo obiettivamente avviare la mia giornata, quindi ringrazio tutti coloro che hanno seguito questa live, che è stata condotta da Michele Franz con il supporto di Simone, e poi tutti coloro che si sono uniti con il proprio contributo, Giuseppe, Fabio e tutti gli altri. Grazie, grazie mille a tutti, continuate a seguirci, a soliti raccomandazioni, like, share, e facciamo partire il nostro crawl, così liberioltrevisioni.it, per associarvi e contribuire, diciamo, alla causa. Va bene? Giuseppe, grazie mille.
Ciao,
grazie. Ciao a tutti, ciao. Buona giornata, grazie. Buona giornata, ciao.